altri, però siamo onorati della Gallia Cultura, la felice di ospitare questa presentazione. Un libro singolarissimo e certamente molto, molto speciale. Il titolo è Si apriva il balcone sull'amata Parigi, lettere e memorie della madre di Simone Weil. Quindi già questo ci fa capire il contenuto molto, molto toccante che sicuramente verrà illustrato. C'è l'introduzione di Roberta De Monticelli, l'autrice, non l'ho detto, è Margherita Penatiaro, che è personaggio molto, molto amato dalla Casa della Cultura. Quindi io non mi dilungo oltre e passo la parola all'autrice dell'introduzione, la professoressa Roberta De Monticelli.
Oh, ma grazie, allora, qui siamo amici. In realtà io presento i miei due ospiti di Comiè, perché io sono di Milano e loro vengono rispettivamente dalle Puglie e da Vitolini in Toscana, quindi abbiamo un lungo viaggio. L'editore che è qui con noi, Giuseppe Goffredo, e lui vorrei che parlasse per primo per presentarci un pochino, diciamo, il suo lavoro. Giuseppe Goffredo è poeta, editore e fondamentalmente animatore di pensieri vivi e giusti. E siccome è una cosa rara, e siccome la sua attività è straordinaria ed è tutta gratuita, perché se è gratuita, buon senso della grazia, vorrei che ce ne non ci spiegasse il perché, perché appunto la grazia non ha perché, ma quantomeno, diciamo così, gli orizzonti, il senso e soprattutto la storia che l'ha portato a questo. Ecco perché Margherita, diciamo, compare in questa serie, diciamo, di pubblicazioni che la casa di Poesis vanta, come certamente un cameo, un piccolo gioiello, una cosa, come dire, di cui poi parleremo. Ma mi pare di aver capito, insomma, che Poesis ha un orizzonte, diciamo, tutt'altro che specializzato sulla, che so io, Parigi degli anni 50, ecco. Quindi facci un po' capire questo orizzonte e dacci un po' d'aria, ecco, e di luce mediterranea. Grazie.
Grazie alla Casa della Cultura per averci ospitato stasera e soprattutto di essere qui insieme, questo trio con due persone straordinarie. E io ho avuto la fortuna un po' di anni fa, sempre tramite amici, 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 ma insomma io un giorno, credo del 2012, del maggio del 2012, arrivai in una piccola frazione, provincia di Empoli, dopo Vinci, e questa strada e questo luogo di Ulivo, di Circo dell'Ulivo, in questa casa a Vitolini, e dove ho conosciuto Margherita Bieracci. E mi ricordo che quel giorno abbiamo, come sempre, quando si sta con Margherita, c'è una profusione di conversazioni, le cose straordinarie che vengono fuori, una memoria che ritengo prodigiosa, ma lei si schernisce su questo, ma noi sappiamo che. E venne fuori l'idea, appunto, mettere insieme un libro che potesse parlare di questa avventura straordinaria, di questa vita straordinaria, appunto, che è quella di Margherita, che negli anni 50, tra gli anni 50, fine degli anni 50, tra il 58 più o meno il 65, ha entrato in contatto con Selma Weil e con la casa dove appunto aveva vissuto Simone Weil, e in un clima che è francamente straordinario, e quindi quel giorno ci facemmo la promessa, il poema, che sarebbe uscito un libro. Quando? Beh, questo fa parte di quella cosa dell'attesa, no? l'attesa orwelliana e quindi l'attesa e la cura è questa cosa straordinaria che è andata avanti appunto fino al 2017, quando questo domo è diventato una realtà ed è diventato, si apriva il balcone sulla Matta Parigi. E io vi devo dire che ho letto i quaderni di Simone Weil nell'85, sono passati un po' di tempo, questo si vede anche fra i miei capelli e la mia barba. E dunque, come dire, quando Margherita mi ha fatto il nome di Simone Weil, ovviamente io sono tornato immediatamente indietro alla mia lettura, al mio incontro con Simone Weil, una forza straordinaria, prodigiosa, e quindi immaginate quale poteva essere come poeta, soprattutto perché io sono un editore un po' sui generis, nel senso che ama i libri, ama quello che c'è nei libri, ama chi scrive i libri, e quindi da questo punto di vista immaginate quanto può essere stata questa attesa in questi anni e quanto era per me già prodigioso conoscere la persona che è entrata in comunicazione diretta con le cose, con l'ambiente, con la madre di Simone Weil. E tra l'altro vi devo dire che questa forza, questo furore, questa limpidità, in qualche maniera io sapevo che era anche in Margherita. E quindi in questi anni ci siamo parlati in maniera saltuaria, ma forte, ogni volta con conversazioni telefoniche che sono andate avanti. Belle conversazioni, sapete quelle conversazioni che quando poi si mette giù il telefono dice: ah, però sto meglio adesso. Perché è questo l'effetto che fa, e poi lo ascolterete dalle sue parole stesse, questo effetto Margherita Piaci, insomma, no? E ho ritrovato quando lei mi ha inviato via email il libro sostanzialmente, io dentro ho ritrovato proprio quella forza, quel prodigio, quel qualche cosa di straordinario, di atmosfera hegeliana. Questo libro è, come dire, diretta emanazione di questa energia straordinaria, anche di questa limpidità, permettetemi, di questa poesia straordinaria di Weil e di Margherita. Margherita, per me che vedo il mondo nella poesia, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, io qui trovo queste lettere sono il segno dell'amicizia, questo è l'attacco del libro, che già questo ci apre un cosmo stupendo. Queste lettere sono il segno dell'amicizia profonda che legò per qualche anno una meravigliosa figura di donna del secolo scorso, luminosa, di intelletto ed amore ancora nella vecchiaia, e una ragazza che alla soglia dei 30 anni andava maturando. E lo fece proprio sotto quella luce che la aiutò a vedere, ad assumere un destino ricco e difficile. Quella ragazza, che ora è lei vecchia, ahimè non luminosa, non può andarsene senza mettere in salvo una traccia, non solo la traccia di quella figura, ma del suo entourage, del mondo che le fioriva intorno, personaggi di merito in tempi tempestosi e rischiosi, oggi a rischio di essere dimenticato. Per questo parlo qui anche di loro. Voi capite che spalanca questa finestra sull'amato balcone dei giardini del Lussemburgo, ma spalanca a noi un universo, un cosmo di amicizie e di intrecci, di memorie, di cose straordinarie, ma anche con questa capacità che ha lei di scrivere, è una tessitrice di filo d'oro, Margherita. Poche scritture oggi in Italia hanno questa forza, questa capacità. No, Margherita, è la poesia che bisogna che venga fuori. Quindi il tuo è un affiorare di un libro che ce ne sono pochi in Italia, scritti con questa eleganza, questo stile, questa forza, e allo stesso tempo che ci disegna un cosmo straordinario di uomini, dove attraversati come Camus, come Simone, come insomma, ci rivela una tempesta storica, un momento della nostra memoria, quindi attraverso il filo di questa esistenza di Margherita Geraci, poi si snoda man mano, si tesse un filo straordinario di un'Europa dell'intellettuale, come poi dirà anche nella prefazione Roberto De Monticelli, ci svela un momento storico straordinario, con una forza, anche una speranza sull'Europa e tutta che usciva dal secondo dopoguerra, e che oggi forse in un momento così difficile che attraversiamo, così non con questa carica, questa capacità, questa limpidità, questa decisione che allora c'è stato nonostante la guerra, eccetera, ecco, quell'Europa, e forse diremmo anche questo paese oggi, non è che quelle cose siano poi state realizzate, maturate con quello che nella stessa Simone aveva pensato, insieme ad altri grandi intellettuali. L'altro giorno, tra l'altro, c'era Alfonso Berardinelli che parlava della Simone Weil come la filosofa più grande, importante del Novecento. Quindi questo credo che è una cosa che occorre. E quindi in questo libro c'è ci sono meraviglie in continuazione. Trovo anche una meraviglia di questa poesia di Roberto De
Adesso ti fermo. No, vabbè, ne parliamo dopo. Visto che siamo qui, che ci siamo portati Margherita qui dalla sua
Ma io, per Mattio, perché prima di tutto io devo andare sotto la tavola perché mi fa proprio di vergogna. Ma poi, se non hai sentito che Roberta ti ha pregato di presentare il tuo lavoro.
Questo è il mio lavoro.
Questo è un
se ci sei tu, il mio lavoro ha un senso.
Sì, sono molto commossa. Ma spiega cosa fai.
Cosa faccio? No, invece do la parola alla professoressa.
No, beh, allora ritorneremo poi dopo sul resto della cosa.
Tu richiedi. No, perché è molto interessante il lavoro che tu fai, è molto interessante per tutti noi, sono sicura, e quindi adesso lo fare tutti.
Assolutamente. E quindi su questo noi ci eravamo detti che avremmo un po' noi bersagliato Margherita, e non è facile perché uno non sa da che parte cominciare. Certo, questo libro diciamo è una raccolta di lettere, indubbiamente, il carteggio che c'è stato negli anni in cui Margherita e Selma Weil, la moglie, la madre di Simone, si sono frequentate, quindi da 58 mi pare, fino poi alla morte
65,
no? Ma che cosa si tesseva in questo appartamento dove appunto si sono così più volte incontrati? Intanto alcuni destini, intanto un incontro che fu quello decisivo della vita di Margherita, ma poi appunto si preparava o si continuava, diciamo, l'edizione delle opere di Simona. E allora io, dovendo, come dire, raccogliere qualche informazione per un pubblico ormai, diciamo, del tutto ignaro di quello che succedeva in quegli anni in Europa, soprattutto fra questi spiriti liberi, ho allargato un po' la cerchia, perché io ho parlato di gente che in quell'appartamento probabilmente non c'è mai entrata, perché in quel momento in cui loro stavano lì fino agli anni 50 a come dire, tessere questa trama delle, fondamentalmente dell'opera, no? Questa ragazza morta poi neanche, che età è morta, Simone?
34.
E Selma era ancora, come racconta nelle sue lettere, lì a trascrivere, no?
Sì.
È andata avanti per anni e anni, i rapporti poi complicati con Gallimard, con altri, cioè. Di questo poi ci puoi parlare. Ma appunto, io infatti ti voglio chiedere chi effettivamente fra le persone passate di lì, come dire, è stato per te un vero incontro, oltre naturalmente a Selma stessa. Perché, e vi dico un po' il contesto, in quegli anni in cui in questo appartamento si incontravano, diciamo, i personaggi più affascinanti, e alcuni di questi attraversano queste pagine, e probabilmente non molto lontane c'era una stanza dove vivevano una filosofa che aveva grosso modo in quegli anni, insomma, era nel pieno, insomma, della sua, diciamo, matura giovinezza, diciamo così, e accanto a lei un futuro premio Nobel, erano Jean Hirsch e Czeslaw Miłosz. Ormai sono cenere, quindi possiamo benissimo del resto, anche se ancora nell'opera completa di entrambi non è stato pubblicato ed è completamente secretato tutto quello che ha a vedere con i loro rapporti, erano meravigliosamente amanti in mezzo a Parigi stavano scrivendo fondamentalmente lui quello che poi divenne La mente prigioniera, cioè quel libro straordinario che è una fenomenologia della schiavitù ideologica, cioè di come i regimi totalitari differiscano nei loro modi, diciamo, di fondamentalmente tenere il potere. Gli uni, cioè, usino fondamentalmente la brutalità e la violenza, gli altri, pur senza negarsi anche questo mezzo, avvolgono infinitamente di più l'anima e lo spirito, e cioè tutta l'analisi della servitù mentale, diciamo, di coloro che hanno creduto e per buona parte, diciamo, cooperato alla costruzione dei regimi del socialismo reale, anche ben oltre gli anni in cui, per esempio, un Silone, uno degli spiriti liberi che compaiono sicuramente, no, almeno evocati in queste pagine, diciamo, aveva già da quel pezzo capito che aria di illibertà tirava da quelle parti, no? E Silone abbandona Silone, che era stato in fondo il secondo, forse, grande figura del comunismo non solo italiano, ma internazionale, come dopo Togliatti, e fra il 27 e il 29, con fatti che descrive mirabilmente nella sua uscita di sicurezza, no? Si rende conto di che cosa sia lo stalinismo e poco dopo viene, tra virgolette, espulso dal partito, cioè sostanzialmente se ne va. Ora, negli anni 50, invece, se ci pensate, a Parigi c'era ancora come mentalità dominante, da un lato c'era l'angoscia, era stato appena sdoganato Heidegger, questo mostruoso nazista che arrivava dalla Selva Nera e che era stato completamente, giustamente, messo a tacere dopo la guerra e destituito, diciamo, dalla professione. È stato sdoganato dai francesi, che l'hanno invece riciclato così come un filosofo estremamente interessante, e diciamo paradossalmente appunto da tutta la gauche, perché da Bouffray a prima Kojève a poi Sartre, diciamo, il pensiero di Heidegger ha nutrito tutta una costruzione che Jean Hirsch, per esempio, descrive come gli equilibrismi spericolati di questi intellettuali che attraverso colpi di dialettica fanno tornare tutto il contrario di tutto, no? E descrivendo una forma, diciamo così, molto più vivace, più allegra, più parigina, comunque di schiavitù mentale, cioè di ideologia, deve tutto tornare in una visione che fondamentalmente è sottratta a qualunque forma di critica, è di tipo fanatico e dogmatico, perché in quel momento in furia la battaglia piuttosto con colpi bassi, almeno da una parte, fra Sartre e Camus, per esempio. Camus, invece, appunto, grande cultore di Simone Weil, che è il primo che leggendola capisce la sua grandezza e cerca di farla subito pubblicare, eccetera, eccetera. Allora, queste due storie parallele a me hanno interessato. Da un lato, Jean Hersh e Miłosz. Entrambi legati in qualche modo a Simone Weil, perché Miłosz ne è stato uno dei traduttori in polacco, perché era amico di Camus e amico anche del nostro Chiaromonte, un'altra figura che invece torna nelle tue pagine, almeno se non sbaglio, diciamo almeno per transitività, perché è amico di Silone, no? Che il primo che aveva portato il via del poema della forza a New York e l'aveva fatto conoscere a questi delle riviste diciamo radicali newyorkesi. E quindi c'è questo mondo ovviamente di spiriti profondamente impegnati verso la giustizia, anche verso il socialismo, alcuni di loro anche, ma come dire, privi di qualunque forma di irregimentazione ideologica, e sono due storie parallele, in certo senso, quelle che a me avevano affascinato. Adesso quindi io torno dal salotto, diciamo, dalla stanza, credo abbastanza miserevole del resto, nel quartier latin probabilmente, di Hersh e di Miłosz, alla bellissima appartamento di Selma che s'affaccia sul Luxemburgo, e ti chiedo a te, ecco, qualche cosa su qualche tuo incontro di quegli anni, per esempio, giusto per parlare, o di qualunque cosa tu voglia dirci.
No, io comincio da dire come ci sono arrivata. Ci sono arrivata attraverso Silone, cioè in realtà ci sono arrivata attraverso Cristina Campo. Ma Cristina Campo aveva incontrato Silone, e aveva incontrato Silone, come dice lei, come si incontra qualcuno nel mare quando si sta naufragando, aggrappati a una tavola, che era per noi la tragedia di Simone Weil, no? E era andata lì per prendere delle firme, perché il 56 era un anno terribile, no? Era l'anno dell'Ungheria, ma era anche l'anno della guerra di Cipro. Noi, voglio dire, Cristina e il suo gruppo eravamo molto amici di una ragazza greca che lottava con i poeti greci per Cipro contro quegli altri sostenuti che volevano Cipro tutta, sostenuti dall'Inghilterra. E alcuni furono anche condannati a morte, allora furono raccolte firme fra gli intellettuali per cercare di salvarli. E Cristina, che si dà sempre, che era Cristina Campo, che voi, se l'avete letta, avrete anche immaginato come una persona che viveva nel suo, in una specie di suo Olimpo, era una persona estremamente attiva. Quasi come dove lei è più spero, dinamica possibile, ma veramente così, estremamente attiva. E allora, per esempio, combatteva queste grandi battaglie, con una grande difficoltà, perché ho pubblicato le lettere di Cristina che non sono mai datate, e non sapevo proprio dove collocarle, e poi si imbrogliavano fra di loro perché c'erano le petizioni contro la guerra d'Ungheria, le petizioni per ottenere la liberazione di alcuni di questi poeti imprigionati a causa di Cipro, poi c'erano le battaglie per Danilo Dolci, tutto mescolato probabilmente insieme, no? Queste liste di firme illustri che io non sapevo mai dove attaccare, perché non c'era una cosa esterna che lo indicasse. In ogni modo, tutte insieme ci danno la misura di questo suo impegno, che era, non era l'impegno classico di quello che si chiamava la letteratura impegnata, engagée, eccetera, eccetera. Anzi, lei era molto lontana in apparenza, ma era a suo modo molto engagée. Dunque, la Cristina andò da Sirone per prendere delle firme, che non so esattamente che, quella volta, e si misero a parlare di Simone. E poi un poco si frequentarono, poi Cristina me lo presentò e lui un bel giorno disse: ma voi invece di parlare di Simone con me fareste meglio andare a trovare la madre, che è sola, isolata e anche abbastanza depressa, e se scoprisse che ci sono queste ragazze che si entusiasmano in questo modo, sentirebbe sua figlia ancora viva. Ora, Cristina soffriva una strana forma di agorafobia e non si poteva muovere, allora diceva da lei, perché ci siamo sempre dati da lei. E io andai, e così nacque questa cosa. Quindi nacque attraverso Cristina e nacque attraverso Simone. Però conoscevo loro prima di conoscere Madame Bell, quindi non posso dire che li ho incontrati lì. Lì erano, perché questa presenza di Cristina è in tutte queste lettere. Io poi l'ho tagliata al massimo, perché gli eredi fanno un po' di questioni per i diritti di pubblicazione, eccetera, eccetera, per cui per evitare guai io ho ridotto proprio a striscioline piccole piccole le citazioni delle lettere di Cristina. Però ci sono meravigliose lettere, nelle lettere a me che ormai pubblicate sono, quindi si possono trovare, dove si parla continuamente di Madame. Una volta contai, mi pare sia 264 volte, una cosa di questo genere. E quindi Cristina era una presenza e anche Silone era una presenza, perché per Madame Bell era un grandissimo personaggio. Ora io sottolineo questo libro che era molto strano vedere Madame Bell tutta intimidita all'idea di Silone. Non l'avevo mai vista intimidita da nessuno, questa signora, dopo anni che la frequentavo. Invece diceva: non so, mi sento una così piccola cosa davanti a lui, non posso. E era molto curioso, ed era, credo, dovuto al fatto che Simone Weil aveva amato moltissimo pane e vino e aveva trasmesso alla madre questo culto per questo libro, che veramente è un libro, anche secondo me, molto importante.
Sì, volevo, scusa se interferisco, ma non c'è da stupirsi di questa, diciamo così, intimidimento, più che altro ammirazione. Sirone è curioso perché è tornato in auge per via di una storia di spie, ridicola e assolutamente, come posso dire, sì, interessante a livello giallistico, ma senza che la maggior parte delle persone che per esempio io frequento, i miei studenti, abbiano la vaga alba che Silone è stato l'unico grande bestseller italiano.
No, questo è vero, però all'estero era molto noto.
Appunto,
perché
anche guardata io in America, appunto, 27 lingue, è stato tradotto dal 33 in cui è uscita Fontamara fino a tu. Fondamentalmente fino agli anni 50, tardivi, ogni sì. Sua opera era un evento.
No, in Italia non era
in Italia,
no. All'estero molto no.
Quindi no, voglio dire che non era stupefacente, che no, nonostante lei... certo c'era l'imprint di Galone lasciato dalla figlia, però voglio dire, comunque era un personaggio.
No, è evidentemente un personaggio, andò a trovarla insieme con Robert Schumann, che lei confonde con Maurice. Invece non erano nemmeno parenti, perché uno aveva due N e quell'altro. Non avevano nessuna relazione, uno era lei, quell'altro cristiano. In realtà Maurice Schumann era veramente compagno di scuola di Simone Weil, di Simone, perché anche ha scritto la biografia di Simone Weil. Invece Robert Schumann non c'era nulla a che vedere in questo senso, però l'aveva conosciuta. Forse a Londra l'aveva conosciuta, comunque nel giro di Franz Liszt, e Silone riconfonde in una lettera che è citata. Poi se ne parlò, insomma, la faccenda si chiarì, ma in questa lettera c'è questa citazione. Allora, frequentava questi grandi personaggi ed era molto importante anche in questo periodo in cui si discuteva dell'Europa Unita, eccetera. Voglio dire, la fama degli anni di guerra si era poi estesa e dilatata, aveva preso anche altre coloriture in quell'epoca, cioè negli anni 50. E per esempio una lettera che cito di Silone, perché non ho paura dello studio, ma ho pubblicato queste lettere, invece ho paura di dire di Cristina Cavo, lui dice che io stavo facendo un pellegrinaggio e lui invece andava per questa Parigi, che era un luogo dispersivo, però anche lui era approdato in questo luogo che era la casa di Madame Bell, insieme con questi tali signori, tutti in grande venerazione di fronte a Simone, che lui aveva conosciuto perché Darina, sua moglie, gli aveva regalato subito appena apparso la Pissantore della Plaza.
Fu il primo, no, che apparve?
Sì, è il primo che apparve, che è un'antologia, ed è un'antologia fatta secondo i propri criteri da Ter Perrin e da... quello che sto sempre coperto, mi verrà in mente, scusatemi perché ho queste lacune per i nomi dei vecchietti. Del resto, Madame Bell alla mia età era già morta. Allora, io sono ancora più mezza viva, mezza no, il cervello non è tutto vivo. Comunque, questi signori, che erano due cattolici, perché me era un padre domenicano e l'altro signore era un cattolicissimo amico di Cristina, curarono questa antologia, fu il primo libro che uscì. Per la Colombo è un libro da un punto di vista di precisione, accuratezza editoriale terribile. Madame Bell, che era molto scrupolosa per queste cose, era arrabbiatissima sempre perché era pieno di errori. In ogni modo ebbe un suo ruolo molto rilevante, perché credo che tutti quelli che hanno conosciuto Simone in quegli anni l'abbiano prima incontrato attraverso La Pissantore della Plaza. È un libro, come posso dire, centrato sul pensiero religioso, non sul pensiero politico di Simone. Cosa volevo dire con questo? Che lei vuole che io dica che ho incontrato di tanta gente, ho incontrato soprattutto ho respirato questa atmosfera, e questa atmosfera veniva da questo personaggio fondamentale che è Madame Bell, come se voi leggete. Infatti questo libro, poverino, è venuto fuori così, perché lui mi chiese, venne da me, come ha detto una volta, e avevo sentito che io avevo queste lettere, mi diceva, come le darebbe? Io dico, beh sì, se ne può parlare. E poi aveva anche saputo che avevo tenuto un piccolo diario durante i miei primi due o tre soggiorni a Parigi. Dice, però per piacere mi dia anche il diario, perché così tutta questa storia viene fuori un pochino più completa. E in questo diario realmente ci sono anche io, e non era il mio pensiero, devo dire, e questo è stato mi ha un pochino spiazzato, anche perché questo libro è uscito quest'anno, quando io ho quest'età, e ho fatto tutta questa strada, non positiva, negativa, perché lui non vuole sentirvelo dire, ma io non sono più quella, cioè se io mi confronto con questa persona piena di entusiasmo della media, allora mi vergogno come una ladra. Non so quanta colpa sia mia, quanto tutti col passare del tempo ci si indurisca, io non lo so. Comunque per me, io non mi amo affatto come sono adesso, e devo dire che quella è una persona abbastanza rispettabile, quella a me mi adora. Tant'è vero che Madame Bell la poteva amare, cosa che dubito moltissimo che farebbe oggi. In ogni modo, lì ho incontrato gente meravigliosa, dicevo, a parte lei. Ed erano anche meravigliose perché c'era questo riflesso di questa signora. E quelli che le stavano accanto erano persone degne di lei. Allora, prima di tutto c'era Simone Petramazzo. Simone Petramazzo è stata la grande kamikaze di Simone Weil. Oggi non si sa più chi sia, cioè anch'io mi sono affidata, vedete quando vi dico sono molto ricaduta, a internet, perché se avevo bisogno delle date di nascita, di morte della gente, dico qui vediamo un po' questi cosa dicono. E ho cercato, come mare per terra, parlo di 3-4 anni fa. Adesso lo troverete, ma sarà grazie a me che ho tanto navigato. Cercavo questa Simone Petramazzo. Questa Simone Petramazzo appariva, diciamo, 80 volte, ma sempre e unicamente come la biografa di Simone Weil. Ora, è un personaggio a sé, di un grande rilievo. Per questo diceva lei, io cerco di parlare di questi personaggi, perché sono personaggi che ora la gente in generale non conosce più. Simone Petramazzo è morta dopo gli anni Ottanta, adesso non so più esattamente in che anno, quindi è sopravvissuta a Simone Weil molti anni. E certamente una sua opera grandissima è questa biografia di Simone Weil, per cui io mi adatto sempre quando vedo studiosi, no, non persone curiose vogliono sapere qualcosa su Simone Weil, ma veri studiosi che si fermano a altre biografie perché ne sono fiorite parecchie. La prima famosissima fu quella di Cabot, che era un americano che Madame Weil diceva un giornalista, questo tremendo giornalista. Ma poi ce ne sono tante, sono fatte con le migliori intenzioni, però non hanno nessun termine di paragone con questo meraviglioso libro che è la biografia di Simone. Petremarca è giusto che sia citato 80 volte, 90, io voglio fermare, perché voi sapete se cercate, se non c'è un sito, mettete solamente lì un nome, vi vengono 80, 90, no, di questi item. Se a un certo punto uno si stufa, se continuasse all'infinito troverebbe altro, ma non si fa. Così io mi fermai. Però dicevo, ma io mi ricordo quando feci questo lavoro, che era 3-4 anni fa, ero in migliori condizioni d'ora, ma non erano tanto perfette, ero nella memoria. Dico, a me mi pare di essere sicura che lei aveva scritto qualche cosa sull'ognosticismo, sul dualismo, ma com'è questa storia. E così poi, siccome anche le menti addormentate a volte si risvegliano, dicono qualcosa come le dualismo a Platon, e lo scrisse. Allora l'interprete col titolo per veneno si sveglia e mi corresse e mi disse le dualismo a Platon, ma non ci arrivava, però dopo 80 di questi di queste issues, finalmente arrivo qui. E poi c'era un secondo, questo qui era la tesi di dottorato di Simone Petramazzo che uscì nel 1946, che significa 3 anni dopo la morte di Simone Weil. Questo non toglie che molto probabilmente le due amiche, colleghe, compagne di scuola, tutte e due fedelissime, entusiaste discepole di Alain Chatier, non ne avessero discusso, perché questo interesse per Platone, per il dualismo di Platone era equivalente nelle due. Quindi sono sicura che ne discussero, per cui io penso, per esempio, che tutti gli studiosi di Simone, che sono parecchi oggi, farebbero molto bene a leggere questi libri di Simone Petramazzo, perché getterebbero luce anche sul pensiero di Simone Petramazzo. Del 1946, poi molti anni dopo, ora voi mi perdonate se non vi dico esattamente in che anno, uscì un altro libro sullo gnosticismo, sempre della medesima Simone Petramazzo, che di questo si è occupata in particolare, e che ha scritto un libro molto importante. Questi libri sono carissimi, quindi non si possono comprare, ma esistono nelle biblioteche. E sono molto istruttive, io li ho letti, me li sono fatti mandare anni fa che stavo in America attraverso le biblioteche inglesi, perché costano come $450, roba di questo genere. Come voi sapete succede, no? Con certi libri che sono fatti unicamente, non per colpa certissimamente della povera Simone Petramazzo, ma degli editori, sono fatti unicamente per le biblioteche. In ogni modo, sono libri interessantissimi perché scoprite un personaggio di studiosa molto severa, molto, molto scientifica, nei suoi studi. E allo stesso tempo, cosa che è abbastanza raro nelle scuole, no? Appassionata, profondamente appassionata, e anche capace di opporsi a quelle che sono le tendenze dominanti. Per esempio, quando parla dello gnosticismo, lei sostiene che, io non dico che sia vero o non sia vero, io non me ne intendo, io ho letto questi libri, ma non sono certamente una persona che sa molto sullo gnosticismo. Lei dice che gli gnostici sono tutti di derivazione cristiana, cioè nascono da una maniera particolare di rivedere il cristianesimo. Ora esistono delle autorità molto grandi nel campo degli studiosi del gnosticismo, come per Daniel Luther, per esempio, che io molto rivesto, che affermano l'assoluto contrario. Il carattere di Simone Petremane è interessante perché era una donna modestissima. Per esempio, il suo amico Maurice Schumann, compagno di scuola di lei e di Simone, la chiamava la Violetta. E dice che allora, da giovane, la chiamavano tutti la Violetta perché era molto pudica, così molto discreta. Però era una Violetta molto decisa. Per cui, se una cosa non le andava bene, lei si opponeva, non in maniera arrogante, ma in maniera molto sicura, molto decisa, senza nessun velo. Per esempio, fu molto colpita da questa opposizione alle tesi di Danilo, che è più importante di lei, in un certo senso, in questo campo. E questo è interessante di nuovo quando si ripensa a Simone Weil, all'altra Simone, perché anche in questa biografia di Simone Weil, che lei ama moltissimo, poi la biografia la scrisse anche per far piacere a Madame Weil, cioè non aveva nessunissima idea di affermare se stessa, si piegava fino a terra davanti a Simone Weil, ma quando non era d'accordo su una cosa lo diceva molto chiaramente. Con questa discrezione, con questo capo che alcuni forse fa ombra, fa davvero, non lo so, perché non sembra che l'abbiano molto lontano. Ecco, allora, per esempio, io pensavo che un personaggio come Simone Petremane, che merita moltissimo di essere ricordato, di essere letto, di essere studiato, per capire meglio Simone Weil, ma anche per se stessa, adesso è poco conosciuta, tranne che per quella biografia. E così scoprì i misteri dell'internet, mio figlio, perché tutti i più giovani queste cose le sanno, ma io sono molto sprovveduta, mi spiego che le cose appaiono se la gente le cerca, no? E allora l'importanza di un personaggio su Google dipende da quante persone lo hanno cercato. Allora, un altro personaggio che io incontrai da Madame Weil, che io amavo moltissimo, e anche lui amava me, mi chiamava la rondinella perché io arrivavo con le rondini, eccetera, un vecchio signore dell'età di Madame Weil, non erano amori romantici, ma era pieno di tenerezza, di garbo, poi era solo, poverino anche lui. E era Monsieur de Cognet, Jean de Cognet. Ora, Monsieur de Cognet è un grande specialista di Lamartine. Lamartine non è il poeta più popolare oggi, diciamo la verità. Con mio profondissimo stupore trovai sull'internet infinite cose su questi Jean de Cognet, e strabiliare. E non solo, ma poi trovai libri interi di Monsieur Jean de Cognet, per esempio certi suoi libri su Lamartine, perché lui ha curato le edizioni per Garnier di Lamartine. Ma ha scritto anche libri, lui, sulla Martina. Ce n'è uno intero, ma poi ci sono altri pezzi, articoli infiniti, tutto questo su internet, e cade da tutte le nuvole. Allora, poi finalmente vedi che lui aveva un nipote, suo omonimo, il quale l'aveva cercato e l'aveva probabilmente voluto onorare, no? E così aveva fatto mettere tutta questa roba lì, ed è domina. E io scoprì che era un pochino curioso come personaggi emergono dalla dimenticanza attraverso i mezzi moderni di ricerca, come sarebbero questi strumenti a cui tutti si ricorre, perché sono molto utili. Io non voglio mica, non voglio ridurne l'utilità, io li uso.
Ma certamente, ecco, in questo caso ho un sorpreso, perché è vero che sei dei cognomi di cui oggi forse nessuno più neanche ricorda.
No, ma no, era un uomo meraviglioso.
Immagino, il destino di tutti noi del resto. Ma è vero che in questo libro, per esempio, compare molto. Ma io avevo una curiosità ulteriore rispetto a come è configurato questo libro. E ci sono delle tue parti, che sono quelle del diario, in cui tu addirittura ti sembri, diciamo, impegnarti in una riflessione su Platone. Sono pezzi scritti, diciamo, sono citazioni.
No, perché lui è stato molto pietoso, non ha fatto nessun ritrovo.
E io sono bellissimi.
Non lo so, sono bellissimi. Io
per la che gli hai costretto a vederli.
Io per la verità, io sono un amore, dice, ma non è scientifico. Allora,
abbiamo tutti una nuora che dice
non è sentito. Allora, lei è onesto.
Bisogna imparare.
Allora, io non sono scientifica, questo è chiaro, però faccio degli sbagli, li faccio tantissimi, però per esempio non scrivo una cosa senza pensarci e di solito la verifico, non è che non sia scientifica così perché disprezzo la precisione. In realtà qui ho seguito, ci ho anche pensato, la cosa mi turba un po', non sapevo veramente dove volevo mettere le biografie di questi personaggi che mi tornavano in mente, evocati da questo ricordo degli anni in cui ero stata da Madame, perché stavo da lei. Il primo anno che ci andai lì per 10 giorni e avevo fissato un albergo e dormivo in questo albergo, però mangiavo da Madame e da mamma Paolo, non avevamo i piatti insieme. Poi quando ci ritornai, ci andai d'estate, poi ci ritornai a Natale, poi regolarmente tutte le estate, tutte le vacanze di Natale, con grande sdegno di mia nonna che diceva: ma perché va a cercare un'altra nonna della stessa età di Madame, che ci sono io qui. Mia nonna stava in Toscana e io stavo in Italia meridionale, allora lei tutta svegliata. Ma mi fermava anche dalla mia vera nonna, però ero molto 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 affezionata a Madame, non potevo saltare una vacanza. Comunque, questi personaggi vengono nominati nelle lettere oppure in quel diario che io ho, per suo ordine, fedelmente ricopiato, con molto disagio, perché il diario riguardava me e non era stata la mia prima idea. La mia prima idea era stata le lettere di Madame, che sono bellissime. Tant'è vero che lui ha abbastanza comprensibilmente deciso che nel testo andavano messi in italiano, questo libro lo leggeranno gli italiani che oggi non considerano il francese tanto degno di essere studiato, no? Ho insistito che ci fosse intero il testo in nota e l'avevo io messo nella nota, l'avevo messa nella pagina dove appariva la traduzione, però lui, che è l'editore, che queste cose le capisce meglio, mi disse: no, quindi faceva confusione, mettiamole in fondo.
Ma la bellezza della tua scrittura, che per me è la centrale.
Ma a me è la centrale della quella
cosa. Ecco perché la nota. Poi una persona che vuole, è uno studioso o qualcun altro, se la va a cercare, perché lo studioso è abituato a fare questo.
No, lo so. Ma adesso, no, ti ringrazio, sono molto commossa. Però a me premeva questo testo delle lettere di Madame Bey, che è bellissimo. Ora, Madame Bey era nata in Russia, è stata in Russia, la sua prima lingua era stata in russo, poi un programma l'aveva cacciata, fortunatamente non con gravi danni economici, perché il padre di Madame Bey era un ricco commerciante di granate che aveva in vari fondaci dei Paesi Bassi e altri paesi europei i suoi depositi, per cui insomma rimase abbastanza in piedi. Però chiaramente fu anche questo un trauma, e non recuperarono mai le condizioni in cui vivevano in Russia, che avevano molti servitori, non cosa non interessava a Madame Bey, ma insomma. Il padre era un industriale, un commerciante, anche un industriale in un certo senso, ma soprattutto un commerciante, era anche un poeta. Ed era un poeta che scriveva in ebraico, era un ebreo completamente agnostico, perlomeno per quello che mi diceva Madame Bell, mentre la nipote, la figlia di André Bell, dice che erano tutti a loro modo ortodossi, io non so cosa faccio. Lei, Madame Bell, mi diceva che erano agnostici. Erano agnostici, però il padre, che era poeta, scriveva in ebraico. Ah, quindi vuol dire che qualcosa lo attirava, no? In quella lingua e in quel mondo. La madre era invece una grande pianista, non una pianista professionista, però una grande pianista di livello da concerti. Ed era la maestra di piano di Simone Petremann. E questo è interessante perché Simone Petremann frequentò il Bell fino alla morte di Madame Bell, ma da quando era piccolina e imparò il piano dalla signora Reinhers, che era la madre di Madame Bell. Avrebbe potuto subire, per dire il carattere di Simone Petremann, che a me interessa in maniera particolare, avrebbe potuto essere influenzata da questo mondo di alta borghesia intellettuale, che erano i Bell, i quali vivevano in una casa molto modesta, cioè avevano un meraviglioso appartamento qui al sesto piano di Auguste Comte, ma c'era passata di mezzo la guerra, quando ci arrivai io era tutto ammobiliato, per esempio di sedie a sdraio, quelle da giardino, solo che non avevo sopra le tende rigate, faceva delle strisce di tricot di colori gentili e ricopriva in questa maniera. C'era una grande disinvoltura, un grande sprezzo per il lusso in generale, poi non parliamo del lusso vulgare. Però era molto molto sensibile, come posso dire, la classe, fra virgolette, no? Che è sempre una parola che Madame Bell avrebbe odiato, ma chiunque entrasse in quella casa sapeva che erano di un certo livello sociale. Ora, Simone Petremann invece veniva, io non lo so cosa facevano i suoi genitori, però sono stata un paio di volte a fargli visita anche, e aveva un appartamento modestissimo, del tipo di casa mia, ma ancora di più. Dico del tipo di casa mia perché anche io ho mille bibloni, io ce l'ho perché mi ricordano cose, e forse anche lei per quello, ma in ogni modo era un qualcosa agli antipodi dell'appartamento dei Bell, che era spoglio, come posso dire, spoglio con fierezza. Allora, lei coltivava questo ricordo di questa famiglia ormai scomparsa, questo salottino, per esempio, tutto di peluche, no? Il peluche che Simone Prologue, che è uno dei grandi testi poetici di Simone Bell, considera come una cosa molto terribile, che lei si meriterebbe, lei che non era degna di questa stanza dove l'aveva portato l'amico del prologue, lei era degna dei salotti di peluche, lo dice proprio con estremo rispetto per i salotti di peluche. Simone Petremann ce l'aveva il salottino di peluche, non faceva nulla per nasconderlo, non faceva nulla per adeguarsi allo stile dei Bell, che è interessante di nuovo, no? Questa violenza.
Se me ne parli, io ti dirò che mi ha sempre posto un problema filosofico, chissà se anche a voi l'ha posto, cioè come si può fondamentalmente attraverso quest'opera veramente di certosina, perché se voi leggete l'immensa biografia che Simone Petremann scrive di Simone Petremann, sono 50 pagine, sono un libro di queste dimensioni, e c'è seguita la vita di un'altra persona quasi giorno per giorno. È bellissimo. Io mi sono chiesta, non è una qualcosa di vagamente borghesiano? Cioè, come tu puoi ricostruire la vita di un altro e in qualche modo dici in maniera tale che questo serve a chi studia quest'altro? Già io faccio sempre fatica a capire come può un uomo dedicare la sua intera vita a un personaggio. E in realtà lo capisco alla fine, perché ciascuno di noi è un piccolo specchio dell'universo, e quanto più, diciamo, limpido e profondo è lo specchio, tanto più dell'universo si vede attraverso questa sola figura. Ma addirittura quella di scrivere un libro dedicato a una sola persona, seguendola giorno dopo giorno in tutta la sua vita. E tra l'altro addirittura anche, io credo, sì, fra l'esaltante e il disperante.
Ma vedi, è
il
l'amore.
Il contrario dell'eternità. Non so
come è l'amore, perché Simone Petrema amava moltissimo Simone Petrema. E quindi era un amore che le permetteva, non posso dire che le permetteva di annullarsi, le permetteva di cancellarsi, perché qui ci sto per dire proprio esattamente il contrario, le permetteva di tirarsi di fianco, in modo da lasciare apparire Simone. Quando però c'era un dissenso, non la pigliava di fronte, ma affermava la sua posizione con decisione, che era quello che dicevo prima. Violetta, ma una Violetta molto decisa. Del resto le violette, io non so se voi avete violette in giardino, ma c'erano delle violette, portava una volta un cesto di violette. Queste violette le mise in un posto, loro partirono di lì, mi invasero tutto il giardino. Ammazzarono, io più una casa di campagna sul tipo di quella che era Simone Petrema. C'erano dei trifogli che esistevano nelle case piccolo borghesi dei tempi di mia nonna, non è dei tempi miei, ma dei tempi di mia nonna. E queste violette sciagurate, così modeste e gentili, hanno mangiato tutte queste povere. Un po' di trifogli rosa, per dire che anche loro sono decise la loro parte. Così è, Simone Petrema non ha distrutto nulla, certamente non ha distrutto Simone, le ha fatto un piedistallo meraviglioso, e poi, come dice lei, ha permesso a chi legge quel libro di incontrare veramente Simone Weil, che è quello che per esempio diceva Simone, quale veramente, quando lesse questo libro, uscì fuori di sé, mi scrisse all'improvviso, stavo a Chicago, e mi diceva: dimmi come te lo posso fare a bene, non puoi vivere senza questo libro, mi ha cambiato completamente la vita. Da tanto tempo leggeva Simone, ma questa biografia lo scosse. Va bene, che altri personaggi di scoccio, per esempio la persona che andava in un mestiere con me, era sempre lì. Nelle stagioni in cui era a Parigi, perché veramente lui stava a Saint-Malo, dove mi invitò, non ci andai mai, mi dispiace, ma veniva a Parigi due o tre volte l'anno, abitava in Val di Grasse, e lui, quando era a Parigi, era da Marambay tutti i giorni. L'altra persona che era tutti i giorni da Marambay era una certa Madame Manson, di origine austriaca, una donna molto interessante anche lei, che aveva studiato aveva studiato lettere classiche e si era laureata ed era fidanzata e si doveva sposare. A un certo punto aveva due mesi fra la laurea e il ritorno di questo fidanzato che non so dove era. E allora dice: che fa? E si mise a studiare in inglese. E per due mesi studiò l'inglese. Apriva gli occhi e accendeva una radio su una stazione inglese. Non capiva nulla da principio, ma non importa, questo faceva per due mesi. Poi andava al cinema a vedere film in inglese, poi leggeva. Non capiva nulla per un certo, iniziamo due settimane, poi sempre un pochino di più. Andò avanti così per due mesi. Alla fine di questi due mesi lei sapeva l'inglese. Perfettamente, diceva mio marito, che era americano. Io non lo posso certo giudicare, ma lui così diceva e molte persone lo dicevano. Ed era strano, perché non era, andava ogni tanto, perché aveva un'amica di cui anche vi potrei parlare se avessimo tempo infinito, molto famosa, su cui esiste anche un film, il controverso, eccetera, eccetera, che Madame Nottinger. Amica di Madame Manzon. Madame Manzon ogni tanto andava a trovare questa signora Buttinger, che veniva da una ricchissima famiglia del New Jersey, cioè da due ricchissime famiglie, due famiglie di grandi produttori di carne in scatola. Una è Sweet e quell'altra non mi ricordo come si chiamava, ma dello stesso livello. E lei anche curò le ricerche su l'uomo lupo di Freud, studiò con Freud, era medico, lei, e stette una gran parte di tempo in Austria prima del nazismo, incontrò suo marito che era socialista, che era Mr. Buttinger, ed era un operaio, che poi diventò un importante capo del sindacato. E lo sposò, lo portò in America, dove stavano le New Jersey, aveva anche una villa rispettabile, ed era interessante, vennero a Roma, dicono, insieme con Madame Bazin. E beveva un whisky la mattina alle 9, cosa che mi fece molto effetto, ma insomma, erano molto lucidi, magari questo. Lei salvò un'infinità di gente, perché aveva vari passaporti. Non so perché, ma aveva un passaporto americano, un passaporto inglese, un passaporto tedesco, e con questi passaporti giostrava abbastanza negli anni, tardi anni 30, eccetera, in modo da portare via quanti più ebrei poteva da paesi di influenza hitleriana. E per esempio aiutò a salvare Hermann Broch, il quale Hermann Broch era amico, era compagno per un certo periodo di una amica di Madame Bazin, di Madame Buttinger, che poi diventò anche grandissima amica mia, Anne Herzog. E Anne Herzog che raccontò come era andata da Joyce, lei, a chiedergli di scrivere una lettera per invitare, non so più esattamente quale altro, una lettera per invitare Hermann Broch, che riuscire a farlo uscire dall'Austria in un certo momento. Insomma, questo tipo di personaggio. Allora, queste cose Mrs. Buttinger fece per tanti ebrei. Esiste una piazza a Vienna dove c'è un monumento per lei. E poi fu fatto un film e se ne parla da qualche parte anche su internet. E si pare ci siano vari falsi, eccetera, ma insomma ci sono notizie importanti. Allora, questa Mrs. Buttinger era la grande amica di Madame Bazin e Madame Bazin era devotissima a Madame Bay, per cui passava la maggior parte della giornata libera, della sua parte libera, in quell'appartamento, fino all'ultimo. E questo libro si chiude con una lettera di Madame Bazin che dice che Madame Bay non sta male, perché, dicevo, io sta meglio, ma non è mai stata male, si vede che si è stata informata male, non lo so. E dice anche cose che mi ha molto impressionato, perché l'ho riletto l'anno scorso, dice, sai, alle volte non è tanto lucida perché ha 86 anni, io l'avevo 86 anni l'anno scorso, dico, ma che dice questo? Allora, in ogni modo, è una donna molto buona. Ed era, per questo ho fatto la parentesi su Mrs. Buttinger, mi sono impresso anche lei, da Madame Bell, eccetera. Madame Bazin era la direttrice, non so come si chiamava, di un ufficio per i rifugiati, dove per un certo periodo si occupò molto da vicino di Milos. Esiste anche, si trova attraverso internet, vedi quante cose si trovano per internet, delle files su questa corrispondenza Bazin a Milos. E
stava diciamo, in che posizione era? Non era ancora?
Era un rifugiato, perché questi è Madame Bazin. Perché
Miros cominciò come, diciamo, era diplomatico della Democrazia Popolare Polacca, no? E negli Stati Uniti, però, quando venne a Parigi stava già meditando di, tra virgolette, scegliere la libertà, però era praticamente senza nulla.
Sì, infatti Madame Bazin si occupa moltissimo di lui e avevano un rapporto assai stretto. E lo portava da Madame Bay. E anche mio marito gli tradusse alcune cose in francese in quell'epoca. Allora, adesso fra poco smetto perché qui si può continuare a ripetere, per dare un pochino questa atmosfera. Lei dirigeva questo ufficio per la protezione dei rifugiati, che era finanziato dagli americani, in particolare dai ebrei americani, Madame Bazin, Bazin, Ben, Sion, era ebreo, ma era un figlio. passava questo denaro abbastanza per le mani della Wuttinger, che per non era veramente, ma era ricca, e comunque lo amministrava Madame Azio. La quale povera donna poi piano piano diventò cieca, come racconta Madame Bell in alcune di queste lettere, soffriva moltissimo perché era una grande editrice, per fortuna scoprì la musica. In ogni modo, anche lei è un personaggio interessante, poi è un personaggio che penetra in questo mondo della Francia di quegli anni. Adesso smetto, ma potrei andare avanti all'infinito. Questo luogo era meraviglioso, perché fra queste persone si stabiliva subito un rapporto. Io ero una ragazzina ignorante, stupidella, insomma, molto, dicevo, perché lui mi vuole difendere, allora dicevo, avevo un merito, era di aprirmi a Simone Weil. Questo sì, in quel momento lì ero pronta a ricevere questo meraviglioso personaggio che era Simone, e poi di conseguenza la madre, la quale madre ha molto di Simone. Per esempio, io cerco di dire, non so se qui, ma comunque sempre lo dico, che se Simone Weil a 34 anni, 34 erano, poteva essere arrivata al punto in cui arrivò, la madre non era estranea a questo, nel senso che due delle cose fondamentali di Simone, che sono l'attenzione e l'amore della giustizia, le parò in casa, perché venivano praticate. Madame Bell non era religiosa nel senso normale della parola, anzi io a volte dico che era addirittura volteriana. Non è preciso, perché per esempio quando lei ascolta le parole della figlia sopra le sue tre rivelazioni, no, mistiche, che sono quella di Solesme, di fronte ai vespri di Solesme, ascoltando anche la poesia Nobre Terre, e del Portogallo, quando vide queste povere mogli di pescatori in processione, disse: questa è la mia religione, la religione degli schiavi. Dopo l'esperienza in fabbrica, io so cos'è la religione degli schiavi. E infine la rivelazione della Porziuncola, quando qualcuno gli disse: mettete in ginocchio, che poi sono le parole che nel prologo le vengono ripetute: mettete in ginocchio, no? Madame Bell, di fronte a questi racconti della figlia, è piena di reverenza. Quindi il suo estremo agnosticismo è discutibile. È vero che non sa di avere un atteggiamento religioso, ma per esempio il suo atteggiamento verso la musica è di attenzione assoluta. Ed era molto buffi, lei e colui che poi diventò mio marito, che era un pastore americano che la frequentava, erano tutti due grandi amanti della musica, anzi mio marito era il padrone del giradischi, lo portò, e ascoltavano questa musica. Lui faceva una tesi sulla condizione operaria e lei ricopiava questi fogliolini, perché l'opera di Simone Weil fu lasciata in frammenti, no? Così, e padre e madre si dedicarono interamente dalla morte di Simone. Beh, insomma, morte Simone nel 43, poi dovevano anche tornare in Francia, ma credo dal 45, praticamente al 65, quando morì il dottor, al 55, scusate, quando morì il dottor Weil, a questo lavoro di copiatura. Il dottor Weil era un medico generosissimo, molto entusiasta della sua professione, aiutava tutti i poveri del quartiere, ma a un certo punto si ritirò e si dette a questa opera di trascrizione. Madame Bell voleva ascoltare la musica e copiare. Io sapevo, perché frequentavo pastori protestanti, che Bach, il pastore, componeva tutte le sue opere di teologia ascoltando Bach, quindi vuol dire che lui ascoltava Bach e scriveva. Ma tanto Madame Bell che mio marito avevano un'altra idea dell'attenzione, per cui, eh sì, avevano intenzione di fare il loro lavoro, si cominciavano così. E poi, dopo 5 minuti, perché io stavo là, no? E io non sono molto musicale, non sono stata educata. Siccome non avevo orecchio, non mi lasciarono abbandonare me stessa, non loro, ma la mia famiglia, in questo senso. E allora, io li guardavo e dopo 10-15 minuti, questo lavoro, cui loro dedicavano una grande volontà di impegno, cadeva. Così, e loro stavano così. E alle volte Madame Bey veniva a mezza strada e diceva: forse non si può scrivere e ascoltare, ma si può sferruzzare, perché veramente si può sferruzzare senza guardare. Niente, ricascava anche il tricolore. E cos'era questo? Era l'attenzione assoluta, totale, che dava a questo ascolto della musica, e penso che questa passasse a Simone, non soltanto per la musica, ma proprio l'idea di attenzione, cioè la pratica dell'attenzione. E poi adesso mi stanno i discorsi sulla giustizia, e anche questi passavano per la bocca di Madame Bey. E vabbè, io devo smettere, perché sennò qui si fa troppo tardi. Ma
io posso riassumere questa piccola escursione in una comunità quasi di sogno ormai per noi, no? Ma che davvero, ecco, quello che stupisce è la sua straordinaria insieme eterogeneità e in qualche modo l'unità dello spirito che la attraversa, no? Io dicevo, fanno pensare a una comunità ideale interiore, del tutto spontaneamente cosmopolita, ce l'hai detto, talmente libera da includere monaci e miscredenti, pastori evangelici ed esploratori di rivolte esistenziali, cattolici osservanti e razionalisti volteriani. Tra loro ci sono esuli esistenti ai totalitarismi, teorici della democrazia ed esperti di gerarchie angeliche, poeti e imprenditori, castellani e anacoreti. Eppure sono accomunati da varie famiglie, e io credo che tu ci abbia veramente in qualche modo, no, riportato qui quest'area.
Io vi ringrazio, no, è difficile. Ma comunque, se ve l'ho voluto dare un'idea, la necessità, perché dicevo davvero, la prima cosa era presentare queste lettere, che sono belle, sono proprio belle anche come stile, per quanto non fosse la sua prima lingua, era la sua terza lingua, anzi credo sempre meglio del francese, ma da me. Però questo sì, ma questo francese, perché loro vissero, ma non in Germania, vissero nei Paesi Bassi, ma forse parlavano tedesco in casa una certa epoca. In ogni modo, questo suo francese ha un pochino, se tu lo leggi con attenzione, tu senti che c'è una velatura, non locale, ma vi dà grazia a questo. Questa è la prima idea. La seconda idea era questo dei personaggi che vengono dimenticati. E veramente io non avevo idea di parlare di me stessa, invece non parlato, ne parlo sempre troppo. Volevo dire un'ultima cosa a proposito dei personaggi dimenticati. Per esempio, Madame Bajon era amica di Schwarzbart, quello dell'ultimo dei giusti. Io ho un amore, non voglio dire mai questa cosa, si dice sempre male dell'enorme, poverina, tanta pazienza, perché mio figlio mi telefona tutte le sere, le supporta per Chicago, per strada. Comunque, lei si occupa di rifugiati, di persone, di spese persone, eccetera, eccetera, quindi dovrebbe intendersi di queste cose. E io mi sono resa conto, cioè me l'ha detto, che lei non sapeva chi era Schwarzbart. Ora, non dico io che tutti i giovani di 40 anni, 50 anni devono sapere chi è, ma per il mestiere che fa lei lo dovrebbe, secondo me, sapere. E lei poi è anche molto attenta alle cose, a tanti, non è di quegli americani che si occupano solo della loro cosina, no? Quindi vuol dire che ora la gente non sa più chi è Schwarzbart, no? Che è un gran peccato. Oltretutto si dice per esempio che gli ebrei si occupano solamente di se stessi. Invece, io mi ricordo, e l'ho detto in qualche nota, che Lui aveva una moglie, per quello che ha scritto L'ultimo dei giusti, come loro sapranno se non hanno 32 anni, ma spero, ma aveva una moglie che si chiama Simone, anche quella del resto, antigliese, la quale ha scritto delle opere sopra la liberazione delle Antille con delle eroine, fra il romanzo e il saggio, molto bello. So se tu l'abbia letta, è più grande scrittrice lei, secondo me, della di Strauss, però le idee sono quelle. E la cosa che mi commosse molto è che vidi in uno dei libri della moglie riprodotta la motivazione del premio di Gerusalemme che fu dato a Schwarzbach, mi pare, l'anno dopo che a Silon. E viene detto che a lui è stato dato questo premio perché, oltre a essersi occupato così nell'ultimo dei giusti, di questa distruzione, di questa difesa, no? Di questo popolo, si è con altrettanta dedizione, altrettanto slancio, dedicato ad esaltare la stessa battaglia per la difesa della libertà, la rivendicazione della libertà degli antigliesi insieme alla moglie. E questo era bello nella giustificazione del premio di Gerusalemme, cioè, no? E in qualche modo sfatta questa idea. È per dire che era utile ricordare questo mondo, perché è un mondo che ritornerà, perché io credo che tutto quello che è importante prima o dopo ritorna, anche se ha dei periodi di così di dimenticanza.
Ecco, Gerusalemme ci riporta al debito, anche l'ultimo debito in due minuti.
Diciamo che c'è una militanza che parte dall'83 arriva fino ai giorni nostri per capire l'Italia dove si trova nel Mediterraneo e il Mediterraneo, cosa può fare l'Italia per il Mediterraneo e il rapporto che c'è in questo paese necessario tra le diverse sponde del Mediterraneo e l'Europa, perché questo siamo. Questo per me significa andare nella direzione della ricostruzione di una identità di questo paese che non è quella attuale, sicuramente, una soggettività culturale che forse potrebbe evitarci qualche guaio che adesso percorre il nostro paese, la storia civile e culturale del nostro paese in questo momento. Quindi la corsa in questi anni è stata anche di pubblicare più opere possibili di scrittori da tutte le sponde del Mediterraneo e nei diversi anni, nelle diverse situazioni, dall'ex Jugoslavia, se avere orecchio e ingigantire il nostro orecchio per quanto riguarda tutto quello che è successo nell'ex Jugoslavia, in Medio Oriente, fra palestinesi e israeliani, eccetera, e poi sulla costa settentrionale dell'Africa. Se penso che il 2011 è stato, cioè le rivoluzioni dei nostri amici della sponda nordafricana, compreso anche Damasco, come è cominciato con una rivolta di studenti, beh, voi capite che la storia di questo paese potrebbe oggi essere anche diversa, il rapporto per esempio alla Libia, il rapporto all'immigrazione, il rapporto ai profughi, quindi ascoltare, pubblicare, tradurre da quelle parti significa oggi riportare in Italia una visione diversa. Questo, vabbè, ma ho sintetizzato 40 anni di lavoro.
Grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
No, perché non tu ci hai seguito te.
Sì, certo.
Io mi sono occupato abbastanza del tema della memoria, sia in poesia che in sociologia. E non per aggiungere niente particolare a quello che è già stato detto, cioè mi sembra che forse la cosa centrale è la rarità di questa testimonianza. quindi quando la memoria avviene o si esercita su ciò che è raro, va particolarmente tenuta presente e diffusa. In questo senso, ho già detto, mi dispiace un po' che non si sia potuto inserire questa presentazione in Buxite, che sarebbe stato un ciclo. Ma chiedo questo. L'altra cosa, secondo me, importante, almeno io studiando il tema della memoria, l'ho trovato, è che la memoria, come dire, ci sono tantissime memorie, tu Margherita hai parlato di la Tremonde, tutti questi personaggi, di cui oggi pochissimi ricordiamo, cioè ricordiamo Camus, ricordiamo un po' Silone, eccetera, no? Pochi. Ma secondo me il criterio è che questa, il criterio per far sì che la memoria continui è la vivezza. E cioè, la memoria funziona quando ciò che è passato non è negli scaffali polverosi del gabinetto di Esso, di una grande biblioteca, magari del 400, del 500, con i codici miniati. Ma quando questa memoria, c'è qualcuno che riesce a farti capire che il passato non è passato, perché ti comunica, perché ti commuove, ti comunica. Allora, questa è l'abilità come dire, la possibilità, la chance che ha chi scrive, no? Di far capire che questa memoria è viva. Allora, la memoria funziona quando io passo. Cioè, vedo una sera, no, la luna sui tetti e mi viene in mente che 200 anni prima Leopardi ha scritto una dolce chiare la notte. E quella memoria non è una cosa così che viene nei libri, ma è una memoria che mi commuove. O quando addirittura 800 anni prima un poeta monaco Zen, no, mi dice una cosa bellissima che arriva dopo per uno, sai, di uno dei più grandi, venerato come santo nel mondo giapponese, che dice: anche le persone di solito insensibili si commuovono al vento di autunno. Quindi ci sembra bellissimo che abbiamo potuto, io auguro a questo libro una grande diffusione, perché si tratta proprio di fare rivivere delle memorie che vale la pena che siano non solo del passato ma di oggi, perché sono vive. Grazie.
Grazie, grazie, grazie. Mi sembra che sia la migliore conclusione per questa serata. Grazie davvero.
Scusatemi, l'ho fatta lunga. Non è difficile.